contesto storico in cui è maturata l'esperienza della Stein è quello di una cultura europea dei primi decenni del Novecento che mostra una serie di elementi di profonda crisi, crisi della cultura scientista, della cultura positivista, rinascita di varie forme di spiritualismo e rivalutazione dell'esperienza storica europea, inclusa quella culturale e religiosa, alla luce della disgregazione della cultura liberale e democratica e dell'avanzare delle dittature e del totalitarismo. Ricordiamo che la conversione della Stein, che matura peraltro nell'ambiente filosofico di Scheler, di Husserl, che era animato dalla preoccupazione di salvare in qualche modo il patrimonio della conoscenza scientifica europea, ma nella coscienza profonda della crisi di quel patrimonio, non è un dato unico, perché quelli sono decenni di conversioni molto importanti al cattolicesimo, al cristianesimo. Pensiamo a Chesterton, pensiamo a Papini, pensiamo a Eliot, pensiamo a Clive Staples Lewis, e sicuramente la Stein porta in dote alla rinascita religiosa di quei decenni la sua profonda riflessione, a partire proprio dalla filosofia della scienza husserliana, sulla crisi della conoscenza e sulla necessità di integrare la cultura europea con elementi di sutura della comunità che sempre più venivano a mancare.
80 anni dopo, come vivere questo anniversario dalla sua morte e che significato ha questa figura così importante 80 anni dopo?
La morte tragica della Stein e della sorella nella temperie della Shoah e dello sterminio degli ebrei è qualcosa che ci fa riflettere sul fatto che l'antisemitismo nazista e in generale l'antisemitismo dei regimi totalitari del Novecento è strettamente legato all'anticristianesimo. Ricordiamo che la Stein è vittima di un giro di vite della persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti che si applica anche agli ebrei convertiti al cattolicesimo come lei, proprio perché la Chiesa cattolica, nella fattispecie quella olandese, mostrava delle forme di resistenza al nazismo, ma in generale penso si possa dire che se il nazismo avesse vinto, la persecuzione dei cristiani sarebbe presto probabilmente arrivata a dei livelli paragonabili, se non così totali, ma sicuramente paragonabili a quella attuata nei confronti degli ebrei. Mi viene in mente un episodio che è quello dell'autobiografia di Josef Ratzinger, in cui lui ricorda che viene chiamato come riservista, 17enne seminarista, e l'ufficiale dell'esercito tedesco gli chiede: che lavoro vuoi fare? È una domanda quasi beffarda, perché si sa che un seminarista vuole fare il sacerdote. Lui dice: voglio fare il sacerdote, e l'ufficiale ride e dice: non avremo bisogno di sacerdoti nella nuova Germania. Chiaramente l'ideologia nazista è fondamentalmente un'ideologia che è incompatibile con tutte le forme di valorizzazione profonda dell'umanesimo insite nel monoteismo sia ebraico che cristiano, ed è anche questo un motivo per cui il cristianesimo e in particolare tutta la filosofia della politica e del diritto cristiano appare come in quei decenni a molti anche di formazione laicista, vedi per esempio Benedetto Croce col suo Non possiamo non dirci cristiani del 1942, come un argine solido contro la degenerazione disumana dei regimi totalitari.
Dunque un messaggio forte anche oggi in un tempo di estremismi e divisioni.
Sicuramente l'identità ebraico-cristiana coincide con l'umanesimo. Coincide con l'umanesimo, per quanto la cultura umanistica si voglia spesso privare della sua radice ebraico-cristiana, la radice ebraico-cristiana è quella che fonda una cultura dei diritti che non sia una cultura effimera, che non sia una cultura ipersoggettivistica o relativistica, ma che sia profondamente fondata nella valorizzazione dell'esperienza umana e della natura umana nella sua interezza.